Talking Loud, musica ed informazione.
Come sempre, ormai si può dire come sempre, il venerdì alle 16 e poi alle 17 Talking Loud, musica, informazione, informazione e musica, la rassegna stampa tematica e musicale, musicata di Radio Città Aperta, con voi Alessio Ramaccioni, ancora single, diciamo, la mia partner radiofonica, ovviamente, Federica Pietra, continua a non esserci. A questo punto io mi sto anche un po' preoccupando, dove sarà? Tornerà? Dovrò fare da solo questa trasmissione fino alla fine della stagione, magari anche le stagioni successive? Non lo so più. Speriamo di no, speriamo di rivederla spuntare venerdì prossimo o fra un'ora, chi lo sa. Come sempre, se ascoltate in diretta Talking Loud, lo fate il venerdì alle 16, poi alle 17. Sono due puntate, una dietro l'altra, due podcast, un argomento diverso a podcast, intervallato, insomma approfondito, con una serie di notizie intervallato da musica di enorme qualità. Se c'è Federica con me, un po' meno, però vabbè, non fa niente. E pertanto fino alle 17 proseguiremo con questa prima parte dedicata ancora una volta all'Ucraina, per aggiornare un po' la situazione. Purtroppo, ragazzi, ragazze e ragazzi, gli spunti questi sono: c'è l'Ucraina, c'è Gaza, sì, c'è la politica interna, ma voglio dire, ne parleremo anche, no, di quello che sta avvenendo a Bari, lo faremo nella puntata successiva, quella delle 17, però voglio dire, insomma, la politica interna italiana è così triste, così asfittica, così noiosa, così deprimente, così ripetitiva. Quindi, voglio dire, visto che in ballo ci sta una potenziale bella guerra, terza guerra mondiale, concentriamoci sulle notizie all'estero. Non voglio essere un po' così eccessivo, però di questo più o meno stiamo parlando. Cosa si intende quando si dice parliamo di Ucraina? Raggiorniamo un po' quello che è la cronaca di guerra unita a quella che è la cronaca diplomatica, se di diplomazia si può parlare, visto che qui, no, la diplomazia si sostanzia in minacce reciproche, con la NATO che dice agli abitanti, ai cittadini dei paesi NATO, in particolare quelli europei, perché gli Stati Uniti sono NATO ma c'hanno un oceano che li divide dalle miserie di noi altri residenti del vecchio continente. E quindi la NATO che dice: cittadini europei, preparatevi, preparatevi che la guerra tornerà. Ti è, no, avrebbe da dire, brutti menagrami, Stoltenberg, no, la von der Leyen, a Zozzoni, a porta sfiga, no, uno vorrebbe dire così. E invece, se continuano loro a comportarsi in questo modo, diciamo che forse saranno profeti, sai, la profezia si autoavvera. D'altra parte c'è Putin che ogni tanto, diciamo, i suoi accoliti che rispondono, diciamo con amenità, sì, uguali e contrarie. Vediamo la notizia che racconta oggi Giuseppe Sarcina, o Sarcina, non lo so come si chiama, chiedo scusa Giuseppe, non so come ti chiami di cognome, Sarcina sul Corriere.it. l'Ucraina sul punto di crollare, perché la NATO pensa di no e qual è il suo piano. Qual è il piano della NATO? Il piano è una colletta per i missili sul modello di quello di Praga, che ha così acquistato 1 milione di proiettili d'artiglieria. La ministra degli esteri tedesca ha promesso a Kuleba: porterò la tua richiesta a livello europeo e mondiale. L'Ucraina vuole missili e noi gli daremo missili. Poi, discorso questo da warning, no? Allarme rosso, ma se uno continua a dare missili all'Ucraina, dice no, perché se non deve perdere, ok, ma intanto nel frattempo provare a spingere alla trattativa, a un dialogo, a un confronto. Di questo passo poi uno ci arriva al conflitto globale, no? E dai, e dai, e dai. Comunque andiamo a leggere. Anthony Blinken ha provato a assicurare i ministri degli esteri, Anthony Blinken è il segretario di Stato USA, ha provato ad assicurare i ministri degli esteri degli Uniti ieri a Bruxelles per il vertice NATO. Il segretario di Stato ha spiegato che dal congresso statunitense stanno giungendo segnali positivi. Lo speaker della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, potrebbe mettere ai voti, forse entro aprile, il provvedimento che destina 60 miliardi di dollari all'Ucraina. Circa 50 ne serviranno per procurare armi e mezzi militari. Blinken lo ha ripetuto anche al ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che nei colloqui a porte chiuse davanti alle telecamere ha descritto uno squilibrio sul campo di battaglia sempre più difficile da sostenere. I russi stanno cercando di logorare la resistenza militare, di fiaccare lo stato d'animo della popolazione e quindi la tenuta politica del paese, colpendo sistematicamente le reti dell'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le fabbriche e la filiera alimentare. Il problema dunque era e resta l'America. Senza le nuove forniture di armi statunitensi, il rischio di un collasso ucraino è alto. I più preoccupati sono, come sempre stato fin dall'inizio, i polacchi e i baltici. A loro adesso si sono aggiunti anche i francesi. Quanto può reggere ancora Kiev in queste condizioni? A metà marzo il leader dei senatori democratici Chuck Schumer, uscendo da un incontro con Joe Biden, aveva dichiarato: o mandiamo subito di ciò di cui hanno bisogno oppure l'Ucraina crolla fra 2 mesi. Ieri però non risulta che la profezia di Schumer sia stata rilanciata da qualcuno. Non è detto che si avveri, perché se a metà marzo 2 mesi, metà maggio. Di fatto tutti i ministri hanno preso per buone le previsioni di Blinken, le consegne di armi statunitensi riprenderanno presto e quindi la difesa ucraina rimarrà in piedi. Nello stesso tempo però nella NATO prevale la convinzione che in questa fase l'armata putiniana non abbia la forza per dilagare nel territorio ucraino. I russi potrebbero anche sfondare in un settore, ma non su tutta la linea di un fronte lunghissimo. In ogni caso, queste sono le certezze NATO, no? Comunque, come quella dell'offensiva ucraina che doveva risolvere la guerra entro questo inverno. Comunque, in ogni caso, i rappresentanti dei 32 stati, con l'eccezione dell'Ungheria, hanno convenuto che non ci si può limitare ad aspettare i parlamentari di Washington, ma hanno preso subito altre iniziative, e qui la strategia militare si intreccia con il messaggio politico da trasmettere a Putin. La NATO non abbandona l'Ucraina, anzi si prepara a coglierla nel club transatlantico. Kuleba, davanti alle telecamere ritto di fianco a Blinken, ha ricordato con numeri drammatici quale sia oggi il versante più critico. Nel solo mese di marzo il nostro territorio è stato colpito da 94 missili balistici. Chiedo agli alleati di consegnarci urgentemente sistemi di difesa aerea. I migliori sono i Patriot. Gli Stati Uniti della NATO si preparano a replicare la formula già sperimentata con successo dalla Repubblica Ceca. Il governo di Praga ha organizzato una sorta di colletta volontaria per acquistare circa 1 milione di proiettili di artiglieria sui mercati mondiali da girare agli ucraini. Obiettivo appena raggiunto, hanno aderito 15 paesi, versando in totale circa 1,8 miliardi di euro. A Bruxelles si è deciso di fare la stessa cosa con i Patriot o altre batterie antimissile come i SAM-T, al momento l'ipotesi più quotata è che questa volta il capofila dell'operazione possa essere la Germania. Mi fa sorridere questa cosa. Noi stiamo sostanzialmente, noi come diciamo collettivo occidentale, per dirla a Putin, no? Rimpinzando di armi e danari l'Ucraina, fregandocene di debiti, no, non fa niente. In quel caso non fa niente, a partire dall'Unione Europea, no, che sta spendendo un sacco di soldi. Quando però c'erano i paesi dell'Unione Europea che stavano alla canna del gas per politiche fiscali troppo aggressive, per l'austerità, eccetera, allora lì, quando si trattava di evitare che chiudessero ospedali, fabbriche, posti di lavoro, no, austerity, quando si tratta di rimpinzare di armi qualcuno che faccia la guerra al posto nostro, allora sì, veramente l'Unione Europea è una sovrastruttura sempre più incomprensibile. sempre più incomprensibile. È chiaro che uno dice, vabbè, non può passare il fatto che un paese attacchi un altro e lo invada, questo è chiaro. Ma giocarsela sul piano della diplomazia, no? Giocarsela sul piano del peso politico, giocarsela sul piano anche economico, volendo. Ma così veramente fallita. Allora a questo punto non ha più senso, cosa che io contesto, però fare un esercito europeo e dire a Putin, vabbè, Putin, forza, vediamo che no, vediamo chi c'ha l'amico più grosso adesso, perché così veramente è osceno. Cioè noi stiamo riempiendo di armi l'Ucraina, che manda gli ucraini a morire al fronte per combattere una guerra che tra l'altro poi è una guerra per procura degli Stati Uniti, no? Forse della Francia, della Germania, ma vabbè, comunque. Questo è il quadro generale, mi sono un po' allungato, questa era un po' la contestualizzazione di questa prima parte di questa giornata, di questa puntata di Talking Loud, doppia puntata come sempre. Oggi è venerdì 5 aprile, dolce dormire, invece io non dormo e mando il primo brano, a parte la bellissima sigla, che quella è sempre, diciamo, sempre la stessa, mando il primo brano che a me piace moltissimo, spero anche a voi. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. No, adesso è finita sul serio. Questa è Helter Skelter rimasterizzata, ovviamente, nei Beatles. Che mi ricordavo che non finiva mai. No, diciamo, quando finisce questa canzone? È finita, sarà finita, devo tornare in voce, non devo tornare in voce, che devo fare? Non c'è Federica, io vado in difficoltà, però Federica, mamma mia, oh, mo le scrivo e le offendo un po'. Continuiamo, il tema, l'abbiamo detto, è l'Ucraina. La Russia preme i due scenari per la NATO. Ci siamo spostati su ADN Kronos. Due scenari in Ucraina. La NATO al bivio del momento cruciale della guerra e Kiev combatte da 2 anni contro la Russia. Per procura, aggiungiamo noi. Lo aggiungiamo, io lo aggiungerei. È il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, a delineare il quadro mentre l'Ucraina cerca di resistere, nonostante la carenza di armi provocata soprattutto dall'assenza di aiuti statunitensi con il pacchetto da 60 miliardi di dollari fermo a congresso. Abbiamo parlato prima di Helter Skelter di questo pacchetto da 60 miliardi che sembra in via di, così, di essere una via per essere sbloccato. Il piano della Russia di Vladimir Putin intanto prevede con ogni probabilità un nuovo attacco fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Secondo analisti esperti, Mosca avrebbe le risorse per tentare la spallata nella regione di Kharkiv, dove Putin ipotizza una zona cuscinetto che isoli ulteriormente i territori controllati dalla Russia, o nella regione di Zaporizhia lungo il fronte meridionale. Ci sono due possibili scenari, la sintesi di Stoltenberg. Il primo prevede che gli alleati della NATO siano in grado di mobilitare per fornire ulteriore supporto e che l'Ucraina riesca a riconquistare territori. L'altro scenario invece prevede che non riusciremo a fornire supporto, c'è la reale minaccia di ulteriori progressi della Russia con la conquista di altri territori. A quel punto ci troveremo in una posizione ancora più pericolosa, dice ancora. Il fatto è che l'unica via per raggiungere una pace duratura e giusta in Ucraina è avere robuste forze ucraine, perché è il solo modo per convincere Vladimir Putin del fatto che non può vincere sul campo di battaglia, che si deve sedere al tavolo e negoziare un qualche tipo di soluzione accettabile con l'Ucraina, che rimane una nazione indipendente. Il rischio in prospettiva è che la Russia sfondi. A quel punto Putin avrà una base ancora più solida per dettare condizioni a un eventuale tavolo. La situazione sul campo di battaglia in Ucraina, dice Stoltenberg, resta seria. Al paese servono più munizioni, più difesa aerea e più aiuti, evidenzia il segretario generale della NATO. Mi compiaccio aggiungere il fatto che gli alleati continuano ad aumentare il sostegno a Kiev con nuovi annunci negli ultimi giorni, inclusi 600 milioni di euro dalla Germania per l'iniziativa Guida Ceca per comprare munizioni di artiglieria, come pure 10.000 droni del Regno Unito, più missili e veicoli blindati dalla Francia, un nuovo pacchetto di aiuti della Finlandia che vale 188 milioni, ma dobbiamo fare ancora di più, dice. Paesi alleati NATO ora guarderanno alle scorte disponibili per cercare di inviare in Ucraina più sistemi per la difesa aerea, in particolare i missili Patriot, dice. La Russia spinge sulla linea del fronte ed è pronta a sacrificare uomini e materiali per ottenere guadagni marginali, ma naturalmente la situazione seria. Tuttavia, se consegniamo quello che dovremmo, sono assolutamente fiducioso che l'Ucraina sia in grado di compiere progressi. Esattamente per questo spiega che c'è urgenza di mobilitare più aiuti per l'Ucraina. Allora, a me pagliano le parole di un pazzo guerrafondaio fuori dal controllo. Scusami, Jens Stoltenberg, se sono così tranchant nei tuoi confronti, ma voglio dire, ma voi avete sentito le dichiarazioni? Cioè, è importantissimo armare fino ai denti l'Ucraina perché continua a combattere questa guerra e per costringere a suon di morti, Putin a andare subito a trattare. Voglio dire, se una parte consistente del mondo è, diciamo, in grado di forzare la mano a Putin, allora passate subito alla fase del negoziato. Qui si continuano a stanziare soldi per finanziare una guerra che provoca morti, che per andare avanti ha bisogno di altri soldi, che provocheranno altri morti. È una cosa folle, una cosa priva di senso. È qualcosa di antiumano, come possiamo dirlo. La NATO è veramente un'organizzazione pericolosa. Quando Macron, diciamo nel 2021, prima che si innalzasse l'asticella, diciamo, della tensione fra Russia e Ucraina, diceva che la NATO era una specie di ferro vecchio da rottamare il prima possibile, aveva ragione, ma tanto basterà pochissimo, basterà che Trump vinca le elezioni, poi vediamo che succede alla NATO, vediamo se Trump, che pone gli interessi degli Stati Uniti al centro della sua, diciamo, opera politica, sarà disposto a far sganciare ai contribuenti statunitensi 60 miliardi di dollari per finanziare altre armi all'Ucraina, perché questo è il discorso, non se ne esce da questa spirale. La cosa che è evidente, la palissiana, e quindi è ormai è chiaro, è malafede il fatto di non comprenderla, è che continuando a cacciare soldi per comprare armi. Cioè, a un certo punto, ecco, arriverà il momento che l'Ucraina finirà le persone da mandare al fronte. Però abbiamo già letto l'ipotesi di legioni straniere, no? di battaglioni mercenari. Insomma, questo è il quadro. Poi dice che uno non si deve preoccupare. Comunque, andiamo avanti con la musica, sempre in attesa di una comparsa, come una specie di Deus Ex Machina di Federica, ma anche oggi mi sa che resterò profondamente deluso. Andiamo avanti, andiamo avanti.
I need to be myself.
All'improvviso si è animata la situazione qua, la situation. È arrivato anche Valentino De Luca, della redazione giornalistica di RCA, Radio Città Aperta, la radio dei Noantri. Vogliamo fare questo nuovo RCA, Radio Città Aperta, la radio dei Noantri. Mettiamo la base, sennò subito tu inizi a dire cose strane. Ecco la basetta. Eccola.
Che a me, se c'è una cosa che mi dà sempre piacere, è quando Alessio impara questi piccoli principi di radiofonia, no? Dopo 26 anni.
No, non c'è le cuffie, non c'è le cuffie. Dopo 26, ogni mese aumenta sempre. Tra un mese sono 32 anni che faccio radio. E sì. Ho 75 anni.
Che hai 75 anni?
Quella è la verità.
Che 75 anni è vero. Non ho le cuffie, devo cuffiarmi.
Stavo parlando dell'Ucraina, ti interessa quell'argomento? In questo senso, sì. Che il meccanismo è questo. Allora, caro Valentino, so che tu hai litigato con un tuo vicino di casa e vi state menando. Questo tuo vicino di casa è alto 10 metri e tu sei alto 1,85, quello che sei. Lui ti sta menando. Allora io ti vendo tutte delle armi, dei coltelli, dei sassi, dei bastoni. Tu stai prendendo un sacco di botte.
Problema, ti prevengo già, il problema è che se io ignoro il vicino di casa e gli do il mio tinello... purtroppo è molto probabile che da qui a qualche periodo di tempo il mio vicino di casa dal tinello passa alla cucina.
Allora però, visto, ma invece di darti a te i sassi, cioè, i bastoni, quello, capito? E farti
costare tu come mi sa, quando parli dell'Ucraina, tu mi sa, alle volte ho questa impressione, se mi sbaglio mi corrigerai, che tu abbia la soluzione in tasca di una problematica, no, complessa, però che io non voglia fare a botte col mio vicino, è ovvio che però il vicino me lo sono trovato in casa, ci possiamo ragionare se io prima dell'evento ho provocato il mio vicino. Ecco, quello per esempio è un argomento però molto interessante.
Visto che una volta che il tuo vicino ha iniziato a darti di sangue,
una volta che è iniziato,
non è più facile che i tuoi amici tutti insieme vengano,
dicono fai la pace?
Fate la pace, basta con questa cosa. Te che vuoi? Vuoi sto pezzettino? Te che vuoi? Ci sono gli argomenti per, no?
Sì, è vero, quello ci sono, però quello che ti invito a ragionare alle volte, conoscendoti, quando mi parli di politica estera, insomma di geopolitica, non lo so, tu alle volte mi sembra che parti lancia in resta con la soluzione, ma
no, non con la soluzione,
se la soluzione fosse così pratica l'avrebbero,
sì,
fatta.
Ma a me sembra una soluzione che abbiano trovato sia quello di dire Ucraina armati, cioè armiamoci e combatti.
Che per adesso sì, ma guarda, questa soluzione addirittura pare essere superata, adesso è rientrato, ma c'erano un 48 ore dove addirittura Macron da armati e combatti è armiamoci
e combattiamo,
Macron, adesso, Macron. Adesso è rientrato, vabbè, ma Macron non ha mai nascosto la sua volontà di essere leader di un'Europa. Qual è il problema? Che soprattutto adesso che la Germania sta in recessione, sta soffrendo la recessione, soprattutto adesso che la Germania non ha più una figura carismatica come quella della Merkel, e non è un mistero che Macron voglia proporsi come leader. Altri paesi, per carità, chi se la passa bene, chi se la passa male, ma nessuno ha un carisma forte, diciamo, e in un certo senso l'Italia con la Meloni, ma poco poi l'Italia si è, come dire, allineata ai paesi di, come si dicono, i paesi dell'est Europa, cioè avevano proprio un nome, i paesi di, non mi ricordo, dal nome della città polacca, va bene,
Visegrad,
ok, e quindi in un certo senso ancora con l'Europa vacilla.
A me chi fanno impazzire invece di queste,
e quindi Macron, chiudo il discorso, e quindi Macron si propone ovviamente come, si vuole proporre come leader. Qual è il problema di Macron? Macron, se mai ascolterai questa trasmissione, ti dico qual è uno dei tuoi problemi. Non so che non c'è bisogno di Valentino, ma per carità mi permetto.
No, io prima mi sono rivolto direttamente agli Jens Stoltenberg, ci ascoltano.
Parliamo Macron, purtroppo tu devi fare il coso.
Fai vedere che sei francese.
No, non facciamo la burletta. Tu devi fare il percorso contrario di quello che disse fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, scusami, mi correggo in corso d'opera, devi fare il percorso simile, perché insomma fatta l'Europa adesso fai gli europei, tu ti vuoi proporre leader, ma leader di cosa? che da a Putin siete andati ognuno per conto, che ti hanno dato il tavolo chilometrico per non farti prendere il scene, per non farti prendere il DNA. Leader di dove? Di una compagine scompagnata, con l'Inghilterra che se n'è andata, con te e la Francia che vi muovete per conto vostro, con l'Italia che è sempre una grande incognita. Io, perché da quello ti capisco e ti giustifico, l'Italia è sempre una grande incognita, perché non si sa mai qua veramente, non, se, quando il mondo va da una parte l'Italia può veramente cambiare. Però insomma, per adesso mi pare di capire che la Meloni è molto allineata, anzi i mal di pancia interni della coalizione della Meloni sono proprio per il fatto che è molto allineata all'agenda Draghi, a
Joe Biden, a Joe Biden,
alla NATO, quindi per carità. Il problema è a chi ti rivolgi, quindi fate l'Europa, dopo vediamo.
Lo sai che potremmo fare se volessimo una trasmissione di alto livello, prendendo Macron, facciamo delle allusioni sulla sua giovane moglie.
Sì, potrebbe essere il salto di qualità che mancava. Che mancava.
Cuffiati, vi leggo un
ma
po'
dove
di.
Li cuffio, qua o di là?
Dove pare, Valentino, dove pare. Allora, vicino da te. A proposito di queste. No, perché vabbè, poi ti sollecito su un altro punto. Allora, l'Estonia cosa dice? L'Ucraina inizi procedure di adesione all'Unione Europea. Già ora l'Estonia sta lavorando per garantire che i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea possono iniziare il prima possibile, possibilmente già durante la presidenza belga. Lo ha affermato la prima ministra estone Kaja Kallas al termine dell'incontro avvenuto a Tallinn ieri con il suo omologo ucraino Denis Šmihal. Nel corso del colloquio la Kallas ha sottolineato che l'Estonia fornirà all'Ucraina tutta la consulenza necessaria per rendere il processo di integrazione dell'Unione Europea maggiormente rapido ed efficace. Kallas ha inoltre ribadito che il suo paese continuerà a sostenere militarmente, economicamente e politicamente l'Ucraina nel suo sforzo bellico contro la Russia. Ha invitato gli alleati della NATO a destinare, sull'esempio estone, all'assistenza militare all'Ucraina una quota fissa del proprio PIL. Valentino De Luca mi sente, perché poi qui vabbè. Intanto da Parigi, appunto stavamo parlando di Macron prima, la Francia smentisce di aver espresso una disponibilità a dialogare con Mosca della guerra in Ucraina nel colloquio telefonico tra i ministri della difesa francese Sébastien Lecornu e il russo Sergei Shoigu. E poi Zelensky, anzi prima la Russia annuncia che c'è un'impennata nei reclutamenti dopo l'attentato al Crocus. L'esercito russo ha dichiarato di aver visto un'impennata di persone che si sono iscritte per combattere in Ucraina dopo l'attacco terroristico mortale nella sala da concerto di Mosca a Crocus il mese scorso, e Zelensky risponde: serve una risposta forte a mobilitazione russa, comprendiamo chiaramente per cosa si sta preparando la Russia, cosa vuole, per cosa i suoi soldati, e noi tutti noi, i nostri alleati, dobbiamo dare una forte risposta alle operazioni russe. Allora volevo, scusa Valentino, poi mandiamo un brano, però io...
Ma non c'è mai una pausa musicale?
Adesso c'è, vabbè, sei arrivato, t'ho accolto, dai, su, comunque. Tu, Federica è sparita? Ci siamo giocati Federica Pietra? Non c'è più.
Perché? No, perché?
Non si sa, è sparita, non so, forse è andata a combattere in Ucraina, non si sa se con gli ucraini, con i russi.
Guarda, veramente a Federica gli manca solo di andare a combattere in Ucraina.
Ascoltami. L'Estonia invita l'Unione Europea a far partire da subito le procedure per accogliere all'interno dell'Unione appunto l'Ucraina. E poi dice e invita gli alleati della NATO e gli alleati europei a destinare, sull'esempio proprio dell'Estonia, all'assistenza militare all'Ucraina una quota fissa del proprio prodotto interno lordo. Io volevo soltanto dirti questo: tu ti ricordi quando c'erano paesi tipo la Grecia, il Portogallo, no? La Spagna, la stessa Italia, che stavano affogando in politiche di austerity, no? Spread, no? E chiudevano ospedali, chiudevano fabbriche, posti di lavoro. E qual era la risposta di Bruxelles? Aiutami a ricordarla, la risposta di Bruxelles. Qual era?
Che qual era? A qualsiasi costo?
No, quella di Draghi. La prima risposta, poi hanno capito che forse non potevano stringere il cappio alla gola, no, dei cittadini europei. Era quello di continuare con l'austerity, non vediamo una lira. Giusto?
Ah no, certo, vabbè, perché ovviamente i parametri sono quelli, il parametro diventa l'unico Dio e quindi bisognava rispettare il parametro, torniamo però a Draghi, whatever it costs, cioè a qualsiasi costo bisognava rispettare
it takes,
è vero.
Esatto, però poi che succede? Questo blocco granitico si, diciamo così, si crepa, no? Soltanto dopo il Covid con il recovery fund, no? Dopo il Covid dico, vabbè, forse davanti a una pandemia globale che ha distrutto le economie, può essere utile, sostenere le economie dei paesi europei. Però anche lì polemiche, ti ricordi i paesi frugali, te li ricordi?
Beh,
no?
Io ti paesi giuro frugali. Io starei tutta la giornata a sentire solo te, cioè come su YouTube c'è 10 ore di quelli ASMR che
Marco
fanno, capito, che fanno i rumori per farti addormentare. Io farei Ramaccioni che ripete frugali per 10 ore.
Ma tu ti ricordi i paesi frugali?
Me le ricordo, sì, me le ricordo.
Quindi anche per far passare la teoria che forse per sostenere economie devastate da una pandemia globale bisognava, no, abbattere un pochino questo rapporto così stretto, questi paletti così stretti in economia, no? Però fu difficile. L'Ucraina viene ricoperta di danari e di armi senza alcun tipo di limite. Quindi facendo, io mi auguro per gli ucraini che non siano prestiti questi, perché se no, voglio dire, altro che la Grecia. Comunque Brano poi risponde a questo mio spunto, insomma a questa mia suggestione: quando si tratta di ospedali, posti di lavoro, austerity; quando si tratta di armi e di bombe per combattere guerre, un po' per procura.
Ma guarda, ti posso dire una cosa? No, non te la voglio dire, hai ragione tu, andiamo un po', dai, stiamo parlando da 20 minuti.
No, c'è un piccolo problema di caricamento, vediamo un attimo che succede. Ci siamo. Bene, torniamo in diretta, sentiamo cosa da dire. Cos'hai da dire? No, rispetto al discorso che abbiamo fatto prima, che ti ho fatto prima, di come l'Europa sia così attenta ai conti quando si tratta appunto di finanziare paesi in difficoltà economica. Ricordiamoci insomma tutte le questioni legate alle politiche d'austerity che sono state infrante soltanto, diciamo, nel momento in cui una pandemia mondiale ha fiaccato, colpito alle ginocchia l'economia mondiale e anche di un continente, no? E allora faticosamente con mille opposizioni da parte dei paesi frugali, no? I paesi del nord Europa che si oppongono alle politiche, diciamo, morbide, economicamente, diciamo, generose secondo i loro parametri. Insomma, poi quando si tratta di finanziare una guerra, allora ok, addirittura si propone di fissare un tetto di PIL, capito, una quota di PIL fisso che va in armi all'Ucraina, per quanto non si sa fino a quando finiranno gli ucraini. A quel punto non lo so, si pensa alla regione straniera. Non vedi qualcosa di folle in questo meccanismo di reiterazione?
Allora io ti dico che vedo un meccanismo folle, però mi riallaccio all'esperienza, alla bella esperienza che abbiamo avuto ieri sera con abbiamo ospitato su Book Notes la trasmissione che conduco il giovedì sera, che parla di libri qui a Radio Città Aperta, la traduttrice italiana di Noam Chomsky, Valentina Nicolì, per presentare il libro che ha tradotto e che è uscito da pochissimo, Sopravvivere al XXI secolo, Chomsky e Pepe Mujica. Ve lo ricorderete, 2010-15, il presidente dell'Ecuador. Praticamente dell'Uruguay, presidente dell'Uruguay. E uno dei passaggi del libro diceva appunto, parlava del concetto di sicurezza. Il concetto di sicurezza che sia Mujica che Chomsky lo spiegano bene. C'è una visione molto divergente tra la sicurezza come la intendono gli europei, intesa il popolo europeo, e come la intende la classe dirigente europea, ovvero la sicurezza che per gli europei è una sicurezza di vita, una sicurezza in ambito finanziario innanzitutto, una sicurezza in ambito lavorativo, una sicurezza in ambito sanitario, una sicurezza in ambito di istruzione, di percorso di vita, di solidità anche di alcuni pilastri che, insomma, e alcune tappe fondamentali della nostra vita. Diverge invece dall'apparato che sta a Bruxelles, che invece vede nella sicurezza militare innanzitutto e controllo e difesa nello scacchiere internazionale degli interessi che possono favorire le multinazionali all'interno del contesto europeo, cioè che hanno sede e che fanno affari con l'Europa, per poi però diramarsi in tutto il resto del mondo, sono prioritarie rispetto invece a quell'altra visione che ho appena detto, facente parte al popolo europeo. Questa discrepanza, questa dicotomia, un po' questo delta tra di intendimenti tra il popolo e l'apparato, insomma, e chi ci comanda, detto in poche parole, si riflette esattamente nelle parole che hai detto tu e nell'esempio che quando è stato 12 anni fa è toccato purtroppo alla Grecia sperimentare sulla propria pelle, ovvero la sicurezza non si tratta degli ospedali che possono chiudere, non si tratta dello stato sociale che assolutamente è il primo a essere stralciato in caso di difficoltà economica, non si tratta delle scuole che possono pure cadere a pezzi, del corpo insegnante sottopagato e recentemente invece l'abbiamo visto con il Covid e con la pandemia, al di là delle tante promesse, che cosa è rimasto nella tasca del personale medico e non strettamente medico, ma insomma che gravita attorno al mondo della sanità pubblica, cioè pochissimo se non nulla, quando invece gli armamenti, i contratti per nuovi portaerei, per nuovi sistemi di aviazione, per nuovi sistemi di difesa, per nuovi aeroplani, continuano a essere non solo stipulati, ma messi poi sul campo, perché ce n'è stata l'occasione prima nella fronte russo-ucraino. Adesso vediamo come si evolverà, ma speriamo che non ci sia evoluzione nel panorama israelo-palestinese, e sempre con un pensiero a ciò che succede tra Cina e Taiwan. Taiwan, insomma, che è stata tra l'altro recentemente funestata da un terremoto, 12 morti, però questo mi dà anche l'idea di vedere la grandezza di quel popolo, del popolo taiwanese, che con un terremoto spaventoso, avete visto tutti quanti le immagini, così, tutto sommato, mi dispiace ovviamente perché è rimasto sotto le mani, ma tutto sommato è riuscito in un'intera isola a contenere i danni e i morti. Insomma, segno che sono molto attenti al modo di costruire, al modo, cioè non fanno le cose
come noi in Italia.
Esattamente, appunto.
Tra l'altro, un saluto al nostro storico ascoltatore Claudio Serafini, che vive a Taiwan e si è beccato il terremoto.
Però sta bene, sì, l'abbiamo sentito. Sì. L'abbiamo sentito e sta bene. E quindi questa differenza di visione si ha come effetto esattamente il periodo storico in cui ci troviamo. Tanti saluti all'ospedale, alla scuola, a chi, l'insegnante di sostegno, a chi ti viene a prendere e gestire nonna malata, e benvenuto invece portaerei, benvenuto F-16, benvenuto sistemi di intercettazione, scudo globale di difesa, benvenuto nuovo sistema di spionaggio, benvenute leggi nazionali e sovranazionali che vanno nella direzione di maggior controllo, insomma, per sempre nell'ottica di è per la tua sicurezza, è per la tua difesa, è per il tuo bene, sempre questa infantilizzazione continua del popolo, no?
Però scusami, non ti viene il dubbio, il sospetto, adesso non è per fare i complottisti, anche se poi è facilissimo scivolare in quel tipo di modello di pensiero, che una struttura come la NATO, di fatto fortemente vincolata agli interessi strategici degli Stati Uniti, non dimentichiamoci, è nata per questo, è nata per garantire, diciamo, un'alleanza militare che tutelasse gli interessi occidentali durante la Guerra Fredda, che continua a ripetere incessantemente. Prima ho letto le dichiarazioni di Stoltenberg, che sembrava veramente un personaggio di un film o di un romanzo distopico, in cui c'è, sai, il burocrate guerrafondaio ormai fuori controllo che blatera di armarsi, dare armi, e poi alla fine scopri che volano alle stelle le commesse alle industrie belliche, molte delle quali sono negli Stati Uniti, ma tante sono anche in Europa, tante sono anche in Italia. Voglio dire, sono cose che dice anche il Papa, non è che le dico soltanto in un momento di follia complottistica, capito? Non lo so, il tema secondo me è reale, perché a me sembra che si stia facendo di tutto affinché i conflitti aperti, diciamo, nel mondo, i primi due sono quello russo-ucraino, quello israelo-palestinese, non si chiudono ma anzi si allarghino. Tu dici, tu prima hai detto giustamente, tu sei l'uomo dalle soluzioni facili, però invece di cercare di arrivare alla trattativa, si arma l'Ucraina fino a farla esplodere di armi e comunque non ce la fa a resistere ai numeri russi. È lo stesso, cioè quello che prima era un conflitto regionale fra Israele e Gaza, quindi fra Israele e nessuno sostanzialmente, è un gruppo terroristico e una popolazione inerme, sta diventando un conflitto quasi globale,
sì, perché,
con l'Iran,
perché si è allargato,
con Israele che bombarda l'ambasciata iraniana in Siria, cioè voglio dire, non mi sembra che quasi ci sia una riduzione, un tentativo di riduzione del danno, ma c'è un allargamento per incapacità delle classi dirigenti, perché così deve andare. Comunque sentiamo una canzone.
No, io voglio, no, allora se sono ospite sono ospite, io voglio fare una richiesta, io voglio Inoki con La pace è la risposta.
No dai, non mi va di cercarla,
mettila là sopra, cercala
la seconda parte.
Tanto ma c'è cercala, non mi va di cercarla, che c'è davanti il computer e la tastiera, non mi va di cercarla. Ma rendete conto, forget about your old cat. And then and another thing I want to say to you. You see a brother doing something, I mean, John, I'm telling the brother about what he's doing wrong. Do your thing. How you doing?
Senza neanche rendersene conto, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, quindi questo primo episodio dei due episodi, delle due puntate che ogni venerdì in diretta su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su radiocittaaperta.it quando volete, il palinsesto di questa bellissima radio propone. Quindi con Valentino De Luca al mio fianco non siamo giusti, sì, ma siamo giunti a delle conclusioni, non lo so.
Siamo giunti alle conclusioni, Alessio, che veramente bisogna sedersi al tavolo di pace, perché un'escalation ci porta dritti alla guerra, questo sì. Però dall'una e dall'altra parte bisogna, come dire, in tutti gli accordi bisogna ridimensionarsi. Con, da parte nostra, poi vediamo dalla parte della Russia, da parte nostra sicuramente è arrivato il momento storico di ripensare al nostro ruolo, alla NATO, al ruolo della NATO, e soprattutto veramente è arrivato il momento non più procrastinabile di prendere l'Europa per la testa, e come si fa a un certo punto, come il buon papà a un certo punto fa con il proprio figlio o figlia, dire ma a papà che vuoi fare da grande? Che vuoi essere da grande? Perché insomma veramente questo organismo sovranazionale, che di fatto diventa un grande esattore e un grande regolatore della nostra finanza, ma poi quando si parla di esercito, si parla di welfare, si parla di istruzione comune, si parla di minima carta di diritti comune, non lo so, in questo momento abbiamo una nostra concittadina che in ceppi, viene portata in ceppi nei tribunali. No, non lo so, fate voi, è un paese europeo, un paese europeo, quindi
non male, cioè, effettivamente, cioè, sì, un paese europeo
è un paese europeo, paese europeo, poi dopo quando sarà fuori ne discutiamo, per adesso un paese che fa parte dei 24.
Valentino De Luca, Alessio Damaccioni, inusitata coppia, poi non è vero,
inusitata coppia, abbiamo fatto per 3 anni,
no, dico Madonna, che noia, ho sempre questo, a polemizzare.
Questo ragazzo, perché
sei come Jens Stoltz, io ti chiamo Jens, Valentino Jens.
Le placche nelle vene, purtroppo, nelle arterie, purtroppo hanno anche queste.
Chiudiamo questa puntata di Talking Loud, la trovate in podcast, fra qualche minuto, 5, 6, 7, 2, 4, la puntata, la nuova puntata di questo venerdì 5 aprile, mi viene a dire 5 novembre, anche se fa caldo che sembra il 5 luglio, 5 aprile 2024, rimanete sempre in ascolto di radiocittaperta.it. Sad old siren song. I fell in love, I fell away, I fell behind, I fell apart. What can I say? I am not strong. Now I'm not falling on my sword, I'm just falling on my shins. Sweet moonshine, wash away my sins. Big strawberry moon, save my soul. This city of stairs doesn't want me. I am a ghost with a bottomless cup. I'm not stocious, I'm just hurting. But all I have to do is look up. Big strawberry moon, save my soul. Let my body break. Will you stay home? I have no need of paradise. I have no need to roam. Big strawberry moon, take me home. So throw on your cloak and come down and join me. Witness my struggles firsthand. I'll stay young and handsome, sleep forever in your light. I'll give you daughters, give you sons, we'll form a band. I'm just dressing for the weather.